Buonasera carissimi amici ascoltatori e bentornati all'ascolto del nostro programma. Se ieri ci avete seguiti avrete senz'altro notato che siamo arrivati a un momento cruciale della storia della vita di Gesù. Infatti stiamo studiando dal Vangelo di Marco gli ultimi avvenimenti che hanno caratterizzato il ministero di Gesù. Gesù, abbiamo visto ieri, viene arrestato e portato davanti al sommo sacerdote per essere così sommariamente, velocemente processato. Gesù è ora portato davanti a Caiafa, il sommo sacerdote accettato a Roma. Anna, suo suocero, era il sommo sacerdote secondo la legge mosaica. Giovanni ci dice che Gesù fu prima portato davanti ad Anna. Alcuni credono che fosse lui il vero responsabile del complotto per uccidere Gesù. Senza alcuna accusa, Gesù venne imprigionato, ma non fu facile trovare falsi testimoni che potessero sembrare attendibili. Il Sinedrio, la suprema corte di giustizia ebraica, aveva bisogno di qualche cosa di legalmente plausibile che giustificasse la richiesta di condanna a morte di Gesù da fare ai Romani. Le testimonianze però non erano concordi e ciò non poteva servire a farlo condannare. Il Signore poi non replicò in alcun modo alle false accuse e ciò mise in serio imbarazzo il sommo sacerdote, perché era previsto dalla legge che l'accusato si dovesse difendere. A questo punto Caiafa, per sbloccare la situazione e conoscendo quello che si diceva di Gesù e del suo proclamarsi figlio di Dio, fece una domanda diretta sapendo che Gesù, sotto giuramento, non avrebbe mentito. Egli chiese: «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» La risposta di Gesù fu una dichiarazione precisa della sua divinità e della sua messianicità. «Io sono». Egli era il Messia, il figlio del Benedetto, il figlio cioè di Dio. Notate che Gesù non disse «Sì, io lo sono», ma «Io sono», frase che non poteva dar adito ad alcun dubbio, perché era riferita da sempre a Dio stesso. Gesù aggiunse poi qualcosa che sicuramente i presenti non si aspettavano. Egli, citando il Salmo 110, versetto 1 e Daniele 7, 13, diede loro un avvertimento solenne, poiché la sua posizione e quella dei suoi giudici un giorno sarebbe stata capovolta, ed essi avrebbero subito la punizione, per il loro omicidio. Infatti, il sedere alla destra, questa frase sedere alla destra, oltre a indicare la posizione di onore, indicava pure l'accesso alla potenza sovrana di Dio. E il venire sulle nuvole stava a indicare il ritorno di Gesù in veste di giudice supremo. Finalmente il Sinedrio aveva la prova che cercava. Gesù era di fatto reo confesso. Proclamarsi figlio di Dio era una bestemmia e come tale passibile di pena di morte. Tutti lo condannarono e alcuni, realizzando l'adempimento della profezia che troviamo in Isaia, al capitolo 53, lo coprirono di insulti, di sputi e di percosse. Intanto Pietro, che aveva da lontano seguito Gesù, era fuori nel cortile che si scaldava al fuoco delle guardie. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle serve del sommo sacerdote e, veduto Pietro che si scaldava, lo guardò bene in viso e disse: «Anche tu eri con Gesù Nazareno». Ma egli negò, dicendo: «Non so, né capisco quello che tu dici». Poi andò fuori nell'atrio e il gallo cantò. La serva, vedutolo, cominciò di nuovo a dire ai presenti: «Costui è uno di quelli». Ma lui lo negò di nuovo. E ancora, poco dopo, coloro che erano lì dicevano a Pietro: «Certamente tu sei uno di quelli, anche perché sei Galileo». Ma egli prese a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo di cui parlate». E subito, per la seconda volta, il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: «Prima che il gallo abbia cantato due volte, tu mi rinnegherai tre volte». E si abbandonò al pianto. Pietro venne accusato da una delle serve del sommo sacerdote di essere uno dei discepoli. Forse la donna lo aveva visto altre volte assieme a Gesù e alla luce del fuoco lo riconobbe. Pietro negò e si allontanò nascondendosi nell'ombra dell'atrio e il gallo cantò una prima volta. Tornò forse vicino al falò e la serva ribadì la sua accusa, ma Pietro negò di nuovo. Infine il suo accento tipico della Galilea lo tradì, e i presenti lo accusarono nuovamente di essere un discepolo del Signore. A questo punto Pietro giurò e spergiurò imprecando di non conoscere Gesù, e il gallo cantò per la seconda volta. Solo allora egli si rese conto di quello che aveva fatto e si ricordò delle parole di Gesù relative al suo rinnegamento, uscì e pianse amaramente. Egli aveva avuta l'occasione per dimostrare la sua fedeltà a Gesù in quella drammatica notte, e invece lo rinnegò per ben tre volte. Simon Pietro amava Gesù ed era sincero quando gli giurò lealtà, ma non conosceva se stesso, non conosceva la sua debolezza. Pietro poté comunque pentirsi del suo peccato, e questa è la vera prova di un credente genuino. Le sue lacrime erano le lacrime di un pentimento sincero. Anni dopo, nella sua lettera scrisse: «Dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi». Troviamo queste parole in 1 Pietro, capitolo 1, versetto 5. Pietro sapeva che il Signore Gesù l'aveva tenuto, l'aveva custodito. Chiudiamo questo capitolo con Gesù nelle mani dei suoi nemici. I suoi erano dispersi, uno lo aveva tradito, un altro lo aveva rinnegato. E così giungiamo al capitolo successivo, al capitolo 15 del Vangelo di Marco. Arriviamo ora, con la lettura e lo studio di questo capitolo, ad analizzare la crocifissione di Cristo e a riflettere su di essa. Un cristiano sa che ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Così ci viene riportato in 2 Timoteo, capitolo 3, versetto 16. Ma è indubbio che questa parte, descrivente la morte e la resurrezione di Cristo, abbia un significato particolare per ognuno di noi. In quella notte il peccato cercò di distruggerlo, ed è necessario ricordare che erano i miei ed i vostri peccati che lo portarono alla morte. Credo che la croce sia uno dei molti paradossi della fede cristiana, la più grande tragedia di tutti i tempi e allo stesso tempo la più gloriosa vittoria dell'universo. Credo anche che ogni uomo debba affrontare l'analisi di queste scene con uno spirito di reverenza e gratitudine a Dio per aver provveduto una così grande salvezza. La nota dolente delle scene che descriveremo è la crudele ingiustizia e l'amara sofferenza inflitta a Gesù. Ricordiamoci però che il Figlio di Dio non vuole la nostra simpatia, ma la nostra fede. L'Apostolo Paolo poteva scrivere infatti: «Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati». Romani, capitolo 10, versetti 9 e 10. La crocifissione è il fulcro, è l'evento principale attorno al quale ruota questo capitolo 15, ed è necessario ribadire che è la crocifissione l'evento verso cui tutta la creazione e il proposito di Dio si muovevano dall'eternità, perché Lui, Gesù, era l'agnello preordinato sin dalla fondazione del mondo. Paolo più tardi poteva dire: «Perché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato resuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa e poi ai dodici». Prima Corinzi, capitolo 15, versetti 3 e 4. Il Vangelo, dunque, è ciò che Lui fece, non è ciò che Dio ci chiede di fare. È l'espressione della sua azione, non della tua o della mia. Noi non siamo nella posizione di poter fare qualcosa che sia accettevole a Dio. La nostra giustizia non vale la salvezza. Dio ci provvede quella giustizia in Cristo il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Romani, capitolo 4, versetto 25. Dopo queste premesse, possiamo iniziare la lettura del capitolo leggendo i primi 5 versetti. La mattina presto, i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, tenuto consiglio, legarono Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. E Pilato di nuovo lo interrogò, dicendo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano?» Ma Gesù non rispose più nulla, e Pilato se ne meravigliava. La breve riunione mattutina del Sinedrio fu convocata per dare una parvenza di legalità al processo contro Gesù. La riunione notturna, infatti, era stata illegale e irregolare. Nessun processo poteva essere celebrato di notte. Fatta salva una parvenza di legalità, Gesù fu condotto davanti a Pilato. Il governatore romano era infatti l'unico in grado di rendere operativa quella condanna a morte, tanto sponsorizzata dai nemici di Gesù. Pilato era, in quel periodo, il governatore romano di Gerusalemme. Il suo quartier generale era a Cesarea, che era sulla costa, ed aveva un delizioso clima. Non gli piaceva Gerusalemme, ma era solito tornare lì durante le feste, probabilmente per evitare, nei momenti di maggiore affollamento, le possibili rivolte. Egli venne informato del procedimento contro Gesù. L'accusa ruotava intorno alla falsa motivazione di una sua presunta autoproclamazione come re dei giudei, in pratica una trasposizione di Messia in chiave politica. Pilato, in effetti, era un politico. Cercò di far liberare Gesù quando capì che era innocente, ma allo stesso tempo volle compiacere i capi religiosi. Egli era il classico esempio di politico che cerca sempre di accontentare tutti e che per far questo non esita a cercare dei compromessi. Egli cercò di risolvere il problema e allo stesso tempo di calmare le acque. Quando si agisce in questo modo, però, il più delle volte non si riesce ad accontentare nessuno. Egli non riuscì però ad ottenere da Gesù nemmeno la cooperazione che auspicava. Pensava forse che se Gesù avesse cooperato, avrebbe potuto liberarlo, nello stesso tempo accontentare anche i capi religiosi. Ottenne invece solo un regale silenzio, che lo pose non poco in imbarazzo. Gesù rispose solo con un «Tu lo dici?» alla domanda «Sei tu il re dei giudei?» Pilato era stupito e sconvolto allo stesso tempo dal fatto che un prigioniero portato davanti a lui non cercasse di difendersi. Se facciamo un parallelo con il Vangelo di Giovanni, vediamo che ci fu un grande scambio di battute tra Pilato e i capi sacerdoti, mentre lui cercava di liberare Gesù. Lo portò dentro per parlare con lui, poi tornò fuori e lo riportò di nuovo dentro sperando di ottenere la sua collaborazione. Ma Pilato scoprì di dover prendere da solo una decisione riguardo a Gesù Cristo. Questo è quello che ancora oggi ogni uomo e ogni donna deve fare. Il capitolo prosegue con il racconto della liberazione di Barabba, scelto dal popolo al posto di Gesù, al quale fu invece riservata la condanna alla crocifissione. Ogni festa di Pasqua, Pilato liberava loro un carcerato, quello che la folla domandava. Vi era allora in prigione un tale chiamato Barabba, insieme ad alcuni ribelli, i quali avevano commesso un omicidio durante una rivolta. La folla, dopo essere salita da Pilato, cominciò a chiedergli che facesse come sempre aveva loro fatto. E Pilato rispose loro: «Volete che io vi liberi il re dei giudei?» Perché sapeva che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla a chiedere che piuttosto liberasse loro Barabba. Pilato si rivolse di nuovo a loro, dicendo: «Che farò dunque di colui che voi chiamate il re dei giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Ma che male ha fatto?» Ma essi gridarono più forte che mai: «Crocifiggilo!» Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba e consegnò Gesù, dopo averlo flagellato, perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero nel cortile interno, cioè dentro il pretorio, e radunarono tutta la corte. Lo vestirono di porpora, e dopo aver intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo, e cominciarono a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!» E gli percotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, mettendosi in ginocchio, si prostravano davanti a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora, lo rivestirono delle sue vesti e lo condussero fuori per crocifiggerlo. La consuetudine di liberare un carcerato per la Pasqua, prassi peraltro non riportata da altri documenti extra-biblici, mise di fronte Gesù e Barabba. Quest'ultimo era un uomo colpevole di omicidio e di aver fomentato una rivolta contro Roma. Sotto la pressione della folla, fomentata dai capi dei sacerdoti, Pilato, che aveva fatto evidentemente un calcolo sbagliato nel proporre la scelta tra Gesù e Barabba, perché la folla si sarebbe comunque sempre schierata con il Sinedrio, Pilato fu costretto a liberare Barabba, che era un vero sovversivo, nemico di Roma e omicida, e a condannare Gesù, accusato falsamente delle stesse cose. Era così sconvolto quando chiesero la liberazione di Barabba che egli stesso chiese alla gente cosa doveva fare di Gesù. E con questa domanda che Pilato porge al popolo, noi ci fermiamo per questa sera a questo punto. Bene, io vi invito a risentirci proprio domani per scoprire come seguono questi avvenimenti e come termina questa, questa storia così tragica riguardo a Gesù. Bene, vi ringrazio ancora una volta, vi saluto e vi auguro un buon riposo.